17 aprile, cittadini o sudditi. Un sì oggi per un no domani. Di Angelo Borsi. Che un presidente del Consiglio dei Ministri, davanti a un evento istituzionale previsto ancora dalla Costituzione, inviti i cittadini a non recarsi alle urne è fatto grave, che mostra la lontananza del soggetto in questione dalla stessa dinamica del sistema democratico. Che un ex presidente della Repubblica, che in realtà più di qualsiasi altro suo predecessore ha svolto un ruolo direttamente politico, legittimi l'astensione dal voto, non l'astensione nel senso della scheda bianca, ma l'astensione dall'andare a votare, cosa che ha un significato e un effetto politico preciso, appare gravissimo. Mi riferisco naturalmente al referendum detto sulle trivelle, sottovalutato a torto da non pochi esponenti del mondo culturale di orientamento progressista, se questa parola ha ancora un senso. Un referendum oggetto di una disinformazione paurosa, al programma TV Agora su Rai 3 il conduttore Gerardo Greco è riuscito a dire: il referendum si terrà in 8 regioni e alla replica giustamente stizzita del presidente della regione Puglia, Emiliano, ha corretto: sì, ma interessa solo 8 regioni. E soprattutto di un boicottaggio mediatico e politico che ricorda quello famoso su cui Bettino Craxi, che aveva invitato ad andare al mare, subì una bruciante sconfitta. Ebbene, non soltanto occorre augurarsi che lo stesso effetto abbia la spocchiosa dichiarazione di Matteo Renzi e il paludato assist di Giorgio Napolitano, occorre anche e soprattutto mobilitare ogni forza negli ultimi giorni che precedono il voto del 17 aprile. Occorre ricordare a tutti gli italiani e le italiane innanzitutto che questo voto ha in primo luogo un valore pratico enorme, a dispetto di chi lo minimizza per disinformazione o per malafede. Difendere l'ambiente, e in specie quello marino, dai signori del petrolio, costituisce un'opzione non negoziabile. In secondo luogo, il referendum ha un valore simbolico culturale. Bisogna far comprendere che sul tema ambientale si giocherà innanzitutto il futuro non solo italiano o europeo, ma del globo terracqueo. In terzo luogo, last but not least, il referendum ha e avrà un peso direttamente politico proprio per l'arrogante linea governativa da Renzi e suoi scherani, dalla Serracchiani a Orfini e via seguitando a Napolitano, e la pletora di commentatori che si inchina al vecchio ma loquacissimo re Giorgio. Si deve ricordare innanzitutto che la scelta di indire una giornata di voto distinta dalle elezioni amministrative, facendo ricadere sulla collettività un costo ragguardevole, 300.000 euro, che si poteva e si doveva evitare, e soprattutto usando poi come argomento contrario al referendum proprio il suo costo. Un esempio agghiacciante di cinismo e menzogna. Si deve poi e soprattutto riflettere sul fatto che questo referendum non è che l'antipasto della campagna d'autunno, ossia quella volta a procacciare intorno alla infame riforma costituzionale Renzi-Boschi-Napolitano un consenso che si cerca di raggiungere minacciando la madre di tutte le crisi, se non vi fosse l'approvazione popolare. Sono anni che la politologia all'unisono con gran parte del commento giornalistico parla di ritorno della piazza, sia constatando un fatto, la ripresa di movimenti di popolo dal basso determinata dalla crisi della democrazia rappresentativa, sia talora variamente auspicando o persino sostenendo l'agorà, la democrazia diretta, contro le assemblee elettive sempre più delegittimate dalla Vox Populi e dalle inchieste giudiziarie. Ebbene, il referendum costituisce un meraviglioso punto d'incrocio fra l'azione diretta dei cittadini, la politica dal basso, da un lato, e le istituzioni dall'altro. Non a caso nel progetto costituzionale si prevede di rendere il referendum uno strumento quasi irraggiungibile perché il potere lo teme. Anche se poi, come accaduto con quello sull'acqua pubblica, fa di tutto semplicemente per disattenderlo, contando che prima o poi sulla volontà espressa dai cittadini cada un velo di polvere e si possa procedere del tutto prescindendo da essa, rendendo il referendum più difficile, al limite dell'impossibile, il potere si premunisce. D'ora in avanti, se passerà la riforma costituzionale, non dovrà più temerli. E noi cittadini, che faremo? Rimarremo inerti ad aspettare che ci strappino una delle poche armi che la Costituzione repubblicana ci ha donato. Anche e forse soprattutto per codeste ragioni questo referendum apparentemente limitato nell'oggetto ha un valore straordinario. Far vincere il sì, ossia chiedere lo stop delle trivellazioni in mare, ossia dello sfruttamento dei giacimenti ad infinitum, come pretende la norma della legge di stabilità di cui si chiede l'abolizione, significa innanzitutto reclamare il nostro diritto di cittadini che non ci stanno a diventare sudditi. Far vincere il sì oggi significa porre una prima pietra importante sulla strada che ci dovrà condurre al no alla pretesa riforma costituzionale domani. Significa dunque la speranza di un cambio di pagina politica di cui il paese ha bisogno urgente. Se al contrario dovesse fallire questo referendum, la prospettiva per il successivo diverrebbe certamente meno favorevole per chi ritiene che Matteo Renzi, con Giorgio Napolitano alle spalle, costituisca un pericolo per la vita democratica, per lo Stato sociale e per quel che rimane della sinistra in Italia. 15 aprile 2016. Referendum Notriv. Mario Tozzi, un sì per dire addio al petrolio. Intervista a Mario Tozzi di Giacomo Russo Spena. Questo referendum ha un immenso valore simbolico, come non capirlo? Mancano poche ore al voto di domenica e Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico e personaggio televisivo, ha le sue ferme convinzioni. Non si incapacita. Da sempre sensibile ai temi ambientali, pone la questione in termini pragmatici e strategici per il paese. Dobbiamo lasciare gli idrocarburi ed investire sulle rinnovabili. Le fonti fossili rappresentano roba vecchia, serve una svolta, altrimenti non riusciremo a rispettare l'accordo sul clima di Parigi, appena siglato dall'Italia. La consultazione del 17 aprile riguarda l'estrazione di idrocarburi offshore entro le 12 miglia nautiche dalla costa, dunque riguarda il futuro di 88 piattaforme oggi esistenti entro le 12 miglia, che fanno capo a 31 concessioni. Il governo ricorda che la legge di stabilità 2016 ha già bloccato il rilascio di nuovi permessi per estrarre idrocarburi entro le 12 miglia. Era veramente indispensabile questo referendum? Innanzitutto la legge proibisce nuove concessioni, ma non l'innalzamento di nuove piattaforme. Detto questo, mi soffermerei su tutt'altro, ovvero sul grande valore simbolico del referendum. Se vincessero i sì, finalmente il nostro paese si allineerebbe con quella che è l'unica posizione possibile oggi, l'abbandono dei combustibili fossili. I sei quesiti referendari, quando erano ancora sei, hanno già permesso di compiere passi in avanti sull'affrancamento dalle fonti fossili, perché il governo, sotto l'indicazione della consulta, ha dovuto fare marcia indietro sul valore strategico del petrolio e sull'esproprio vincolato obbligatorio, prassi non più possibile. Infine, il cuore della consultazione, non ci possono essere concessioni a vita in nessun posto d'Italia, né per l'acqua né per le cave, perché dovrebbe essere possibile per il petrolio? Mi scusi, ma le piattaforme esistenti entro le 12 miglia sono state già sottoposte ad una valutazione di impatto ambientale e le relazioni finali non avevano evidenziato gravi danni ambientali. Questo è quel che è avvenuto finora. Non possiamo prevedere il domani. Gli incidenti nelle piattaforme sono rari, ma possono sempre succedere. In generale, la questione ambientale è secondaria, se non irrilevante, per capire le ragioni del referendum. Il tema non sono i terremoti o gli sfregi al paesaggio, cose vere soltanto in alcuni casi. Qui la questione è strategica, è un problema di prospettiva. Nel terzo millennio, dopo gli impegni presi a Parigi, dove abbiamo aderito ad un accordo internazionale che prevede che entro il 2050 dovremo tagliare le nostre emissioni inquinanti, noi andiamo a cercare nuovi idrocarburi. È contraddittorio. Affidarsi al petrolio è una scelta vecchia, non al passo con le possibilità delle nuove tecnologie sostenibili. È un discorso di politiche energetiche. Se vincessero i sì, ben 3.000 persone impiegate ora su quelle piattaforme rischiano di perdere il proprio lavoro. Il gioco vale la candela. Una sciocchezza. Gli addetti andranno a naturale scadenza della concessione, come previsto anche dalla legge di stabilità. Non vengono licenziati in tronco il 18 aprile. Di cosa stiamo parlando? Sicuro che non siamo di fronte ad un referendum ideologico che avrà solo nefaste conseguenze. Insisto, questo referendum parla delle nostre politiche energetiche. Vogliamo uscire o no dal petrolio? Questa è l'occasione per farlo. Non se ne cerca più del nuovo nel mondo, quella strada è chiusa. Il quantitativo di petrolio e di gas naturale fornito al nostro paese dalle piattaforme entro le 12 miglia non supera rispettivamente lo 0,9% ed il 3% dei consumi nazionali. Una quantità irrisoria. Le rinnovabili rappresentano invece la prima voce di investimento nel mondo. Credo che siano le ragioni del no totalmente ideologiche. È l'esatto contrario. Cosa ne pensa della posizione del governo e di Napolitano che hanno invitato di fatto ad andare al mare? L'astensione non è una decisione legittima. Certamente legittima, ma povera dal punto di vista culturale, soprattutto su temi come questi che riguardano tutti noi. Penso che bisogna tener conto del risultato politicamente, anche se non si dovesse raggiungere il quorum, scoraggiato tra l'altro in tutti i modi, non accorpandolo con le elezioni amministrative. Come giudica l'operato dell'esecutivo sui temi ambientali? È ancora in attesa del tanto sbandierato Green Act. C'è senz'altro un fatto positivo, sono stati stabilizzati gli incentivi sulle rinnovabili, grazie ad onor del vero alla battaglia parlamentare del M5S. Da quando è in carica questo governo, il fabbisogno energetico elettrico con le rinnovabili è passato dal 41 al 77%. Un buon risultato. Ci dice pure che il futuro sono le rinnovabili in termini occupazionali e per far abbassare i costi ai consumatori. Chi auspica ancora l'utilizzo degli idrocarburi è ancorato al 900. Che idea si è fatto dello scandalo Trivellopoli? Dove c'è petrolio ci sono affari e business, mi pare palese. Dopo le armi e gli investimenti spaziali sulle fonti fossili viene stanziata la maggior parte di fondi tecnologici al mondo. Una sua previsione, ci sono le condizioni per superare il quorum o è una battaglia senza speranza? Purtroppo è sfuggito il significato profondo politico di questo referendum. Anche se si arrivasse al 40% dei votanti, non raggiungendo il quorum, sarebbe un successo. Le rinnovabili permangono l'unica scelta coerente e perseguibile se vogliamo davvero rispettare gli obiettivi sanciti a Parigi. Non inquinano. Punto. Ultima battuta. Secondo lei c'è stato un oscuramento mediatico? C'era da aspettarselo? È sempre così. Se uno pensa che la maggioranza degli italiani è sfavorevole alla caccia eppure. 15 aprile 2016. 17 aprile, un alto là all'imbroglionismo. Di Pierfranco Pellizzetti, ancora una volta le parole si rivelano decisive nell'eterna contesa politica sul verisimile e l'inverosimile, che ha in palio il controllo sulle menti o la loro liberazione, particolarmente accentuata nell'epoca in cui l'intreccio tra comunicazione e potere diventa di giorno in giorno sempre più inestricabile. La solita questione del dominio che si riveste di verità creando una neolingua per confondere le idee e avvalorare false rappresentazioni della realtà. Sono oltre 20 anni che dalle nostre parti i manipolatori linguistici sono all'opera per un padrone che cambia faccia e nome ma che promuove sempre l'identico disegno strategico. I laboratori illusionistici che lavoravano per Silvio Berlusconi, copyright, comunista, giustizialista, quelli che amano contro quelli che odiano, passati armi e bagagli al servizio di Matteo Renzi, copi, rottamare, gufi, politica del fare, produttori di un armamentario lessicale che si rinnova nel tempo eppure mantenendo un filo conduttore che non si spezza mai, evidenziato da un evergreen terminologico, populista, come le altre parole trabocchetto da comunista per criminalizzare chi vorrebbe contrastare l'egoismo menefreghista elevato a unico metro di giudizio, a gufo per infangare a prescindere l'esercizio della critica populista si trasforma in un suono carico di esecrazione finalizzato a indurre subliminalmente immediata ripulsa nell'uditorio, nonostante che nelle pratiche contemporanee si riferisca a ben altre funzioni, particolarmente meritorie, contrastare gli effetti antipopolari delle scelte politiche a supporto dell'egemonia del privilegio e della disuguaglianza, tuttora imperanti. Segno lampante che le nobili intenzioni di passate stagioni, giustizia sociale, accesso alle opportunità, promozione dei diritti, sono definitivamente svanite. Come definire questa distorsione linguistica, stante la difficoltà di trovare nel linguaggio corrente una parola che incorpori adeguato sdegno per questa ciclopica opera di mistificazioni a scopo di grassazione sistemica, questa turlupinatura a livello epocale, qui si propone di ricorrere a un neologismo imbroglionista. Che altro è se non imbroglionismo la campagna di disinformazione messa a punto dagli gnomi nelle officine governative della comunicazione per disinnescare l'appuntamento referendario del prossimo 17, il cui quesito viene svilito a populistico e la cui convocazione viene infangata con la duplice pretestuosità dell'insignificanza e dell'onerosità, in questo secondo caso un aggravio di spese che rappresenta il fisiologico costo della democrazia, che poteva essere risparmiato accorpando la consultazione alle imminenti amministrative, scelta non fatta per inceppare il raggiungimento del quorum. Così come imbroglionistico è il terrorismo sulle migliaia di posti di lavoro in pericolo e i danni favoleggiati come incalcolabili, inferti alla raccolta nazionale di idrocarburi. Sicché, al di là della specifica questione su cui era necessario aprire un dibattito chiarificatore che l'imbroglionismo ha reso impossibile, ormai l'appuntamento di domenica prossima acquisisce valenze di principio ancora più generali. Una ferma presa di posizione a difesa delle norme costituzionali che sanciscono la tutela dell'ambiente e la trivellazione d'alto mare inquina in misura non trascurabile lo specchio acqueo interessato. Una altrettanto decisa ripulsa di uno stile di governo che utilizza le modalità imbonitorie per camuffare la realtà e le tecniche ricattatorie, dopo di me il diluvio, per imporci i propri voleri capricciosi. Un alto là per questi costruttori di verità fasulle, in modo tale che, come diceva Oscar Wilde, la verità prima o poi verrà smascherata. 15 aprile 2016.